Leggiamo questa mattina, cari, nel capitolo 17 di Levitico, i versetti dal 10 al 16. Allora, prego.
Se qualcuno della casa di Israele o degli stranieri che risiedono fra di voi mangia di qualsiasi genere di sangue, io volgerò la mia faccia contro quel tale che mangia del sangue e lo sterminerò di mezzo al suo popolo, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: nessuno tra di voi mangerà sangue, neppure lo straniero che risiede fra di voi mangerà sangue. E se qualcuno dei figli di Israele o degli stranieri che risiedono fra di voi prende alla caccia un animale o un uccello che si può mangiare e spargerà il sangue e lo coprirà di terra, perché è la vita di ogni carne. Il suo sangue sostiene la sua vita. Perciò ho detto ai figli di Israele: non mangerete il sangue di alcuna carne, poiché la vita di ogni carne è il suo sangue. Chiunque ne mangerà sarà sterminato. E qualunque persona, sia essa nativa del paese o straniera, che mangia una bestia morta naturalmente o sbranata, laverà le sue vesti e si laverà nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Poi sarà puro. Ma se non lava le sue vesti e non lava il suo corpo, porterà la pena della sua iniquità. Amen.
Bene, allora, volevo semplicemente, tra virgolette, semplicemente, non è che è una cosa da poco, cerchiamo di, osserviamo bene il versetto 11, poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione. Insomma, ecco che qui abbiamo la spiegazione dei sacrifici, sacrifici cruenti che necessitano del sangue, però poi approfondiremo più avanti. Qui dice per le vostre anime, l'espiazione, cioè che il riscatto, no? Il sacrificio per le vostre anime. Perché il sangue che fa l'espiazione è il sangue che fa l'espiazione per la persona. Va bene? Poi, vabbè, poi c'è tutto il resto che... Andiamo nel capitolo... Fermi. 10 di Luca, scusate, 22 di Luca. I versetti che vanno dal 14 al 23. E facciamo leggere Evelina.
E quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e i 12 apostoli con lui. Allora egli disse loro: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, poiché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Poi prese il calice, rese grazie e disse: prendete questo e dividetelo tra voi, perché io vi dico che non berrò più del frutto della vite finché il regno di Dio sia venuto. Poi preso il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue che è sparso per voi. Ma ecco, la mano di colui che mi tradisce è sulla tavola con me. Certamente il figlio dell'uomo se ne va, come è stabilito, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. Amen.
Amen. prese il calice, prese grazie e disse: prendete questo, tanto sta spiegando che rimane un simbolo perché è il frutto della vigna, non dice che è trasformato in sangue quello, no? Poi prende il pane, lo spezza e poi dice: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Ecco, così pure, cioè, cosa è stato offerto? È stato offerto il suo corpo, ma così pure, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Ecco, quindi, nuovo patto, quello di prima, fatto da capri, vecchie, è un patto dichiarato vecchio. E c'è un motivo perché è dichiarato vecchio. Poi vanno nella lettera ai Romani, versetto, capitolo 3, qualcuno vi faccio leggere dal versetto 21. Facciamo leggere Lorenzo, hai voglia?
Ma ora, senza la legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, verso tutti e soprattutto coloro che credono, perché non c'è distinzione. Poiché tutti hanno peccato e privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Gesù Cristo. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi durante il tempo della pazienza di Dio, per manifestare la sua ingiustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? È escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? No, non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili, poiché vi è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. Annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Amen.
Amen. Allora, qui puntiamo ancora lo sguardo sul versetto 25, che fa da corollario a tutto il resto. Lui ha Dio preordinato per essere il propiziatorio, quindi il propiziatorio per l'espiazione, mediante la fede nel suo sangue. Chiaro il concetto? Quindi abbiamo visto che il nuovo patto viene rinnovato attraverso il sangue. Il primo patto è fatto attraverso il sangue. Ecco. E qui ci spiega chiaramente attraverso questo. Ora andiamo a leggere, anche se però sapete, fratelli, che senza la comprensione di quello che leggiamo, diciamo che se tu non capisci la lezione puoi andare a casa. Questo non è che sia una lezione, questo è un culto spirituale dedicato al Signore che vuole che noi capiamo le cose per essere fortificati, perché tu riesci a fare le operazioni quando hai capito il meccanismo, come funziona. E allora abbiamo visto che tutto passa attraverso il sangue. Vorrei che... Allora andiamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 9. E dobbiamo fare ancora un piccolo sacrificio per la lettura. Poi sono cose che potete leggere a casa vostra. Allora, facciamo leggere magari a Mara, dal versetto 7, Mara, fino in fondo.
ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, ma senza sangue, che egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta, mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo, il quale è una figura per il tempo presente. Or, in esso venivano offerti doni e sacrifici che non potevano rendere perfetto nella coscienza colui che faceva il servizio divino. Trattandosi solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni e di ordinamenti carnali imposti fino al tempo della Riforma. Ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminanti li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso, puro di ogni colpa, a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Poiché dove c'è un testamento ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. Il testamento, infatti, è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha alcuna forza mentre vive ancora il testatore. Per questo neppure il primo fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti secondo la legge furono proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e isopo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi». Parimenti, col sangue egli asperse pure il tabernacolo e tutti gli arredi del servizio divino. E secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose, ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con sacrifici più eccellenti di questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora davanti alla presenza di Dio per noi, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo. Altrimenti egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Amen.
Questo, cari fratelli e sorelle, diciamo che è talmente chiaro. È talmente chiaro, ovviamente bisogna avere un po' di dimestichezza con la parola di Dio, altrimenti uno dice: ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo visto che tutte le cose venivano purificate col sangue, tutte. E il sacerdote stesso, cioè tutte le cose che c'erano nel Tempio, nel tabernacolo, tutte quante venivano asperse con il sangue, no? Ma abbiamo visto... Cristo è venuto, essendo venuto come sommo sacerdote, allora, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e vitelli, capito come era nel vecchio patto, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna, cioè una volta sola per sempre, no? Infatti il sangue di tori, capre, eccetera, di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, solo nella carne. Voi sapete che chi era lebbroso, eccetera, andava al sacerdote, dopo i sacrifici veniva guarito. Quando più il sangue di Cristo, mediante lo Spirito Eterno, è offerse se stesso, ecco, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza, cioè la nostra. Quindi attraverso questo deve purificare la nostra coscienza dalle opere morte, per servire l'Iddio vivente. Perciò, egli è mediatore del nuovo patto, eccoci qua. Quindi quello era un patto, ecco perché si chiama Nuovo Testamento. L'altro lo chiamano Vecchio Testamento. Ma sostanzialmente si può dire Vecchio Patto e Nuovo Patto. Ecco. E poi dice ancora un'altra cosa. Per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati, vedi qua dice, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. Quelli che sono stati chiamati. Ora chi si sente chiamato va avanti. Chi invece pensa che di fare altro lo faccia pure. Ecco. Poi, poi c'è un'altra cosa, quando parla anche che sono stati comunque questi atti fatti nel periodo dell'ignoranza, e ancora oggi. No, adesso non mi ricordo, non trovo più. Ecco, Cristo infatti non è entrato nel santuario fatto figura dal velo, è entrato non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno col sangue non suo, altrimenti avrebbe dovuto soffrire più volte. Questo ve la dice lunga su alcune pratiche che vengono fatte in altre religioni dette cristiane, no? Ecco. E come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ok? Però c'era la cosa che diceva dei peccati fatti comunque. Ah, eccolo qua. Ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta l'anno, non senza sangue, che gli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Quindi, cari fratelli e sorelle, se uno è ignorante, non sa che quello, tra virgolette, è un peccato, benché la coscienza prima o poi lo riprende. Quindi, se noi siamo coscienti del peccato, è inutile che ci presentiamo davanti al Signore e diciamo sempre, Signore, cioè, è abbastanza normale. Non che pecchiamo, ma che il Signore perdona i peccati involontari, non quelli volontari, questo è scritto ovunque. Però, allora, quante sono le cose che noi non conosciamo? L'uomo si affanna, si arroventa attorno a ciò che non può possedere, no? Perché questo è il nostro essere quotidiano. Si commettono ogni genere di crimini pur di accaparrarci ciò per cui il nostro cuore ci ha sedotti. Vogliamo questo, siamo seduti da quell'altro e tutto il resto. E quindi parte questa corsa al desiderio. I desideri della carne sono contrari a quelli dello spirito. L'abbiamo visto più volte. Le cose che non conosciamo sono troppe, cari fratelli e sorelle, e anche quelle che conosciamo ce le dimentichiamo molto facilmente. E quindi, sotto ogni punto di vista, ed è per questo motivo che ancora di più dobbiamo sforzarci, proprio perché non conosciamo le cose, ed accettare la volontà perfetta, scritta, di Dio, di colui che è l'autore della vita. Cioè questo se non, ci allontaniamo da questo principio, no? Tutto il resto diventa fantasia. Ora, nel brano del Levitico che abbiamo letto poc'anzi, ci viene spiegato l'importanza del sangue. Ecco, è questo versetto che dice chiaramente: poiché la vita della carne è nel sangue, per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare espiazione. Signore, ci sta dando una spiegazione perché ha ordinato che andavano fatti sacrifici cruenti col sangue. Per le vostre anime, dice, perché è il sangue che fa l'espiazione per la persona. Ok. Allora, il sangue è la vita di ogni carne. Di ogni carne, cari fratelli e sorelle. Non solo dell'uomo, ma di ogni essere vivente. Voi avete già notato che se ammazzate una mosca, da qualche parte esce un po' di sangue. E qualsiasi. Un altro mistero perché non è un mistero, è quello che Dio ha creato. Allora tutti gli esseri viventi, no, parlo del mondo animale, sono dotati di questo sangue. Alcuni hanno sangue freddo, altri, ci sono tante varietà, degli uccelli del cielo, ai pesci, alle bestie della terra, fino ai più piccoli insetti. Non posso credere, francamente, essendoci che un sangue è diverso dall'altro. Certo che il sangue delle mosche o di un bue è diverso da quello di un uomo. Non c'è un sangue uguale all'altro. No? Anche qui dovrebbero spiegarmi gli scienziati, gli evoluzionisti, che se dalle pietre può nascere una differenza del genere. Non solo, anche nel Nuovo Testamento Paolo dice che tutte le carni sono una diversa dall'altra. E lo sappiamo anche noi, chi mangia carne lo sa, che una carne ha un gusto, una ne ha un'altra, una ne ha un'altra ancora. E così quella dei pesci. Non c'è una cosa uguale. Allora, non posso credere, francamente, che dall'esplosione, dalle pietre, possa scorrere una tale meraviglia, perché è una meraviglia assoluta. Allora, quando un uomo commette un peccato, lo commette interamente, perché sappiamo che l'uomo è composto da anima, corpo e spirito, dice la scrittura. Anima, corpo e spirito. Allora, sono tre parti inscindibili dell'essere umano. Quando uno di queste si separa dalle altre, si genera la morte. Quindi, quando si separano di queste, l'individuo si muore sostanzialmente. Se uno procede, poi legge in altri posti, qua c'è scritto che non potevi, fino a sera restava impuro. E abbiamo visto che il sangue, ho fatto una piccola ricerca, da quando la persona muore ci vanno quasi 9-10 ore, quindi dalla mattina alla sera praticamente, che comincia questo processo di muore definitivamente, cioè adesso non saprei spiegarlo, ma non vi sto a fare, ma c'è scritto chiaramente, non sto facendo questa, non voglio farvi una lezione su queste cose, anche perché io non sono competente, però sono andato anche a vedere queste cose qua. E generalmente, nella stragrande maggioranza dei casi, come avete visto, il sangue è rosso. Dico la stragrande, ma dice, ma tutti sanno che il sangue è rosso, certo, no, ma negli uomini sicuramente, anche in tante bestie. Ma non sapevo, per esempio, che in alcuni animali piccoli, cioè, assume anche delle colorazioni diverse, che vanno sul verdino, sull'azzurrino, erano cose che io francamente non conoscevo. Però, visto che uno dice delle cose, dico, è meglio dare uno sguardo. Allora, quando un uomo commette un peccato, perché questa è la questione, entrano in causa tutti gli aspetti del male. Vedete, quando uno commette un peccato, c'è una contraddizione, ci sono cose che non funzionano, il suo viso come diventa cupo, torvo, i suoi occhi non sono più limpidi. cos'è il suo sguardo. Il sangue è strettamente legato all'azione peccaminosa. È questo che vogliamo capire questa mattina. Abbiamo visto Caino quando uccise Abele. Il peccato lo spiava. Perché, come dicevamo prima, il cuore concepisce il peccato. Il cuore inteso in senso spirituale, ma poi lo realizza con il sangue, perché il sangue partecipa ad alzare il martello contro il proprio fratello, oppure alzare il coltello per uccidere il proprio fratello, così che successe ad Abele. Ogni carne è diversa, come abbiamo visto prima, e questo smentisce in modo clamoroso la follia dell'evoluzione. La follia dell'evoluzione, perché se è vero dovrebbe essere sempre quello, ma non è che c'è, ma stiamo, è inutile, non voglio aprire un contenzioso su cose che per me sono talmente pacifiche che non può esistere diversamente. C'è scritto che il sangue fa l'espiazione per il peccato, perché col sangue hai trasgredito la legge di Dio, per cui non puoi restare in vita. Questo forse è un concetto che non abbiamo capito. Noi pensiamo di essere così liberi di poter fare tutto ciò che vogliamo, senza dar conto in nessun caso all'autore della vita, che possiamo far tutto, decidere tutto, peccare in continuazione, chiedere perdono in continuazione, ma c'è scritto che non possiamo peccare volontariamente. Abbiamo visto lì prima che parla di peccati compiuti nell'ignoranza, non nella consapevolezza, e l'abbiamo detto in più di un'occasione. Se io sono consapevole che quello è un peccato e vado a compierlo, sicuramente c'è qualcosa che non quadra. Allora, il sangue fa l'espiazione. E questo che dobbiamo capire, perché Dio ha chiesto questo tipo di sacrifici. Perché sembra un Dio, il Dio del Vecchio Testamento, è così, fa uccidere gli animali, capito? I buoni, sono arrivati gli scienziati, gli intelligenti, i buoni, che non sanno di cosa parlano, capito? Per cui, se tu pecchi, hai peccato contro la vita, contro l'autore della vita, tu non puoi restare in vita. È come se dire, io ho creato un computer, mi tira delle lance e mi uccide, e vuole uccidermi. Cioè, non so se mi sono spiegato. Ho creato una macchina e questa, anziché portarmi dove voglio io, appena mi giro, parte da sola e mi viene addosso per ammazzarmi. Cioè, si contrappone alla mia volontà. Benché io l'abbia resa libera, ma deve sapere che io sono il padrone, io sono l'autore. Ok? Allora, gli israeliti dovevano presentare questi sacrifici al posto loro, non solo perché capissero la gravità del peccato, abbiamo letto prima in Ebrei, per poter acquietare la loro coscienza davanti a Dio. Quindi non era solo perché tu, prendevi la prima colomba che avevi, la portavi, la sacrificavi ed era finito l'argomento. Ma abbiamo visto che il sangue di Becchi, come abbiamo letto poc'anzi, non poteva e non aveva potere, perché era un sangue non umano. È così. E comunque non del valore di quello umano, creato ad immagine di Dio. Ecco perché c'era bisogno di un nuovo patto, al momento stabilito da Dio. Per questo tutta la scrittura viene preparata per questo sacrificio, il sacrificio di Cristo. Parla di questo. E se vedete, avevo in mente di farlo ieri sera, poi tra una cosa e l'altra non l'ho più fatto. Ma Parla centinaia di volte di questo, dalla Genesi all'Apocalisse, del sangue. Ecco, nessun uomo poteva essere offerto al posto nostro, capito? In quanto tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Quindi tu non puoi offrire un peccatore al posto di un altro peccatore. Che facciamo? I pagani, abbiamo visto che facevano sacrifici di infanti ai loro idoli, ma non all'Iddio misericordioso. Lo facevano i demoni per ottenere benefici e potere su questa terra, come fanno ancora oggi i potenti della terra, che si rivolgono, hanno i loro maghi personali, i vari, abbiamo visto, i presidenti di Repubblica, degli Stati Uniti, di ogni posto, si rivolgono sempre come fecero i faraoni, tutti quanti consultano i loro dei, ma non consultano Dio, l'Eterno, il Signore, l'unico che ha il potere su tutto e su ogni cosa e su ogni anima vivente. E allora i pagani offrivano sacrifici agli infanti, degli infanti poverini, ma non è così per il Dio di Israele, che rifiutò, dopo aver chiesto ad Abramo, dopo avergli dato il figlio Isacco, glielo chiede il sacrificio. E quando Abramo consentì, vediamo che Dio gli fermò la mano, perché per il Signore è un abominio il sacrificio di un essere umano, a maggior ragione di un innocente. Ecco, e quindi gli fece trovare un capro. L'Iddio di Israele non ci chiede sacrifici, ma è l'unico Dio che provvede egli stesso al sacrificio, mandando Gesù ad incarnarsi per morire al posto nostro, come è diversa la storia, versando l'unico sangue, ecco, di quello che siamo, l'unico sangue puro, da ogni colpa ed accettevole a Dio. Quindi questo è il sacrificio che è stato preparato da prima della fondazione del mondo, per poterci redimere, per darci la vita eterna. E l'abbiamo letto prima, attraverso la fede, attraverso la fede, attraverso il segno, no? Per i chiamati, ecco. Allora, il Dio di Israele non solo non ci chiede sacrifici, ma è l'unico che provvede egli stesso il sacrificio, mandando Gesù. Ecco perché è importante l'incarnazione. L'incarnazione è avvenuta per poter fare l'espiazione. Quindi l'incarnazione in una vergine, Dio si è incarnato. Non può essere figlio di Giuseppe, ma è figlio dello Spirito, è figlio di Dio. Per questo è figlio di Dio. Si incarna, egli perfetto, ed è ubbidiente fino alla morte, per poter pagare, espiare le colpe. Per quello dice che Dio ha tanto amato il mondo da aver dato un unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Il giudizio è questo, che questo è stato compiuto, ma gli uomini si rifiutano di credere, vogliono credere nelle favole. Ci sono ormai Basta girarsi attorno, miliardi e miliardi e infinità di miliardi di fatti, che la vita non può essere altro che un miracolo. Eppure l'uomo vuol credere alle favole, vuol ingannare il proprio cuore. Sì, noi mandiamo anche qualche filmato in giro, che qualche scienziato credente, onesto, si rende conto della follia. Ma sappiamo che gli altri sono mossi da cecità e non vogliono credere a questo vero miracolo. E sappiamo che non siamo così stabili qui sulla Terra, ma siamo così provvisori, tanto provvisori. E allora non si vuol fare i conti con questa realtà. L'espiazione va fatta con il sangue. Non c'è un'altra soluzione, perché noi il peccato lo compiamo col sangue. No, lo percepiamo nello spirito, ma perché la vita dell'uomo che ha peccato è nel sangue. Allora non commettiamo l'errore di non capire l'importanza determinante di questo atto. Il resto della religione senza questo fatto concreto non conta niente. Sono tutte balle, cari fratelli e sorelle. Ci aggrappiamo a cose che questo è l'unico fatto che conta, per il quale abbiamo il perdono. Tutto il resto, se quelli ballano in cinese o in arabo durante i culti, non ci interessa. Certo, se fanno delle cose contro la scrittura, sicuramente. Ma l'unica cosa che conta è questa. Quindi non posso offrire il sacrificio degli stolti. Allora, se io capisco queste cose, allora sì, che posso tranquillamente dire che il Signore ha fatto qualcosa di miracoloso, ancora più miracoloso. Quindi non c'è nessuna religione al mondo che può dare una risposta tale. Ma a che cosa? Perché c'è bisogno di questa risposta? Alla giustizia di Dio. E cioè, come fa ad esserci un Dio che poi se ne sta per gli affari suoi e che non interviene nella giustizia, che diventa ingiusto? Dio è giusto e per quello deve punire il colpevole. La luce italiana. Poi lo perdona anche, ma lo deve prima colpire. E poi chi vuole viene perdonato attraverso la grazia, ma tu devi pentirti, chiedere perdono. Non è che tutti i giorni puoi andare a usare la solita cantilena e pentirti. Non è che sei credente quando ti penti, prima di morire, come ci insegnavano nella Chiesa Cattolica, che bastava pentirsi un attimo prima. E ti penti di cosa? Allora, perché la risposta, non c'è nessuna religione al mondo che può dare una risposta tale alla giustizia di Dio, perché questo è l'altro vero problema, la giustizia di Dio, che noi non teniamo conto che Lui ha diritto ad essere giusto. Tutto crolla senza questo. E quindi tutto il resto è coreografia. Questo è l'altro problema. Tutti i nostri problemi nascono perché c'è un Dio giusto. Dici, come Dio è giusto, ci sono dei... certo, perché vuol dire che noi siamo ingiusti. E quindi c'è questa conflittualità. E quindi, siccome Lui è la vita, di conseguenza, quando più ci allontaniamo, più noi entriamo verso la morte. Non so se mi sono spiegato. Quindi, se tu eludi questo problema, tutto il resto è una coreografia, è una buffonata, scusate. Cioè, cerchiamo di compiacere Dio attraverso, che ne so, processioni, attraverso canti, balli, salti, ma poi andiamo a stringere, dobbiamo stringere. Il sangue di Cristo non è questo, non sono queste barzellette. Tu onori Dio se l'hai compreso e hai accettato fino in fondo questo sacrificio, e che non è una cosa da poco, perché le parole non servono a nulla. Cioè bisogna capire per accettare, e accetti se hai capito. E allora questo è il compito che dobbiamo svolgere, dovrebbe svolgere chiunque. Perché nel libro di Daniele c'è scritto che molti sono coloro che sono salvati perché hanno fatto in modo che altri comprendessero. Hanno insegnato ad altri la giustizia. La giustizia è questa. La nostra fede deve andare per forza al nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è un sacrificio cruento, fatto di sofferenza. Una sofferenza atroce dell'unico innocente apparso sulla terra. Figlio di Dio, venuto apposta, ecco, perché noi possiamo essere perdonati. Allora, se non capiamo queste cose qua, di che cosa stiamo parlando? Io posso fare una bella morale stamattina. Caro fratello, smettere di far questo, smettere di far l'altro. Ma senza il sangue di Cristo, di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Se non capiamo che tutto, abbiamo visto prima, passa attraverso il sangue, tutto. Ma il sommo sacerdote entrava una volta l'anno, non senza sangue, quindi sempre col sangue, ed egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo, anche per lui, perché lui non è che il sommo sacerdote era senza peccato. Poi abbiamo visto che qui nel tempo hanno dichiarato gli uomini infallibili, cioè vedete voi di cosa stiamo parlando, no? Ecco, che cosa meravigliosa. Egli, che entra una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capre e vitelli, ma con il proprio sangue, capite? Avendo acquistato una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli, ma non aveva il potere per la vita eterna, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà, ecco cosa fa, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Mamma mia, come cambiano le cose! E perciò egli è il mediatore del nuovo patto, affinché, essendo intervenuta la morte per il riscatto delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati, vedi, i chiamati ricevono la promessa eterna, allora, dell'eredità. Ma dobbiamo capire se siamo chiamati o se siamo solo, dice, non siate solo uditori, ma siate facitori. Ora questo è che dobbiamo capire, se siamo, ecco. Quindi nessuna cosa, per questo neppure il primo patto fu inaugurato senza sangue. Infatti, quando tutti i comandamenti secondo la legge furono proclamati da Mosè, a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana, scarlatta e isopo, asperse il libro, perfino il libro, e tutto il popolo. Dice, ma che sta facendo? Sta sporcando i libri, sta sporcando, dicendo, questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato per voi. Cioè, questo è il sangue del patto che Dio, cioè, ma non lo capiamo che passa attraverso un fatto cruento. e che le nostre paroline soltanto Dio perdonaci, Signore perdonaci, perché sai, ieri ero occupato a fare la spesa e non ho più tanto pensato a te, ho tante cose da fare e non mi rimane tempo per pensare a te, capisci? Ma devo fare le mie cose, ma di cosa stiamo parlando? Cioè ognuno si ravveda per favore, si ravveda prima che arrivi il tempo, perché Dio è misericordioso, è paziente, ma nessuno oltrepassi, vada oltre, perché Dio può porre da un momento all'altro fine alla nostra vita terrena. E come abbiamo visto qua, c'è scritto che è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Ah, no, non viene la reincarnazione, questa è un'altra buffonata. E così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta per prendere su di sé i peccati di molti, ecco, non dice di tutti, di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Allora, che cosa succede? Il sangue, vi ricorderete, fu spalmato sugli stipiti delle porte degli israeliti, no? Perché doveva passare l'angelo sterminatore. Perché il sangue di un agnello viene spalmato sugli stipiti, sugli architravi delle case degli ebrei in Egitto? Quello vuole simboleggiare anche per noi che se non abbiamo questo sangue nella nostra vita, se noi non siamo coperti dal sangue di Gesù, l'angelo sterminatore passerà tranquillo. Chi, anche se fosse, chi è anche ebreo, se non ha messo il sangue su questa porta, sull'architrave, l'angelo passerà. Perché la Pasqua significa questo. Significa proprio passaggio dell'angelo sterminatore. Altro che uova di Pasqua, pacchettini fatti in un certo modo. Cioè, noi abbiamo paganizzato, banalizzato la nostra fede. Cioè, abbiamo banalizzato un patrimonio enorme. È come regalare l'oggetto più prezioso del mondo da offrire e poi lo impacchettiamo con della carta di giornale, magari anche sporca di olio perché ci avevi fatto le frittelle, voglio dire un attimo prima. Ecco cosa siamo riusciti a fare, cosa la religione è riuscita a fare, gli inganni che abbiamo ricevuto e noi ci siamo fatti ingannare. E abbiamo concesso questo spazio a Satana affinché, capisci? E lui dice, ma tu non puoi fare un'offerta del genere, capito? Ora, così successe. Ora, come sono stati risparmiati loro? E questo sangue è chiaro, e viene in tutta la scrittura. Così saremmo risparmiati noi, se siamo coperti dal suo sangue. Ora, per il perdono, il sacrificio è cruento. Ma lo capite? Ma chiunque ritiene profano il sacrificio di Cristo? Ma sì, dice, tanto l'ha fatto lui. Oh, Signore, hai fatto il suo sacrificio, grazie. Oh, prego. Ma tu hai capito però, cioè hai apprezzato questo dono fino in fondo. E se l'hai apprezzato cambi vita. Cambi modo di credere, che è importante. Abbiamo detto anche l'altra volta, non è per quel che facciamo che siamo giudicati, ma è per quel che crediamo. Per quel che crediamo. Quindi, dice Signore, grazie, prego. Grazie, Signore, prego, prego, non ti preoccupare, vai. Puoi andare, continua a fare quello che stavi facendo prima. Non c'è bisogno, che tanto sei salvato per grazia. Oh, a me fa piacere. Tanto, una volta salvato, è sempre salvato, poi sempre va bene. Allora, Per il perdono il sacrificio è cruento. Vedete come cambiano le cose, se noi stiamo fermi nella dottrina di Cristo. C'è la volontà di Dio per farci comprendere le cose, per farci cambiare il nostro vano modo di vivere e di concepire la vita e dare a Dio il giusto valore, almeno riconoscere questo, per capire quanto è importante quello che è, quanto vale il sacrificio di Cristo. Non solo perché ha diviso la storia in prima e dopo Cristo. Qualcuno l'ha capito prima per fare questo, prima e dopo Cristo. Anche gli altri adoperano gli anni che usiamo noi. Qualcuno ci prova diversamente, ma tanto quello è. Cristo ha diviso la storia in due. Storia. E tra un po' dividerà, chiuderà il tempo e comincerà l'eternità. Allora, questo ci dobbiamo capire questo, che il sacrificio è stato cruento e non lo possiamo banalizzare. Per dire che un mio fratello muore per me e io dico, vabbè, grazie. Prego. Ma qui è qualcosa di più, perché egli era innocente completamente per prendere su di sé i miei peccati. Allora, per il perdono il sacrificio è cruento. Non c'è bene più prezioso del sangue. Provate a vivere senza sangue, o quando avete i valori completamente fuori posto, sballati. Provateci, provateci. Allora, quindi non stupiamoci dunque se tutte le offerte passano dal sangue. Non ci dobbiamo stupire per questo. Quindi avete visto che Mosè ha sperse tutto con il sangue, il libro, il sangue, tutto quello che c'era. Tutta la scrittura, dalla A alla Z, ruota attorno al sangue. Perché soddisfa la giustizia di Dio. Ecco. Tutto il problema non è un Dio qualunque. Dio è Dio, ed è l'unico Dio giusto. E per quello che c'è la morte, ma c'è anche l'antidoto alla morte, che oggi dobbiamo accettare. Questo momento dobbiamo accettare nella nostra vita per cambiare il registro. Non possiamo continuare per la vita a guardarci, a recitare. A me le recite piacciono poco, la fiction come la piace poco, perché non è mai la realtà. Anche i vari filmati che fanno sulla Bibbia, sulle cose, alla fine diventano quasi ridicoli. Lo vedete che sono delle cose false. Noi amiamo la verità. E allora non stupiamoci dunque se tutte le offerte passano dal sangue. Tutta la scrittura dalla A alla Z ruota attorno al sangue, perché soddisfa la giustizia di Dio. Non c'è un'altra soluzione. E diremmo di più per quelli che criticano la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Occhio per occhio, dente per dente. E quindi sangue per sangue. E quindi sangue per sangue. È chiaro questo. Noi abbiamo creato un danno enorme. Il peccato abbiamo fatto col sangue. E quindi va pagato col sangue. La nostra mente religiosa è stata annebbiata dalla stupidità, girando e rigirando, sempre attorno allo stesso problema. Dio lo ha risolto praticamente con il suo sangue. Questo è il centro della nostra fede, è il centro della nostra religione. Il resto non conta nulla. Quindi non c'è nessuna religione al mondo che può dare una risposta tale alla giustizia di Dio. Ma non esiste. Ecco, questo è il vero problema, ma questa è anche la vera risposta. Quindi, cosa dice la scrittura, tanto per consolarci? Cosa ci dice? Dice, state attenti perché voi siete stati comprati a caro prezzo, con il sangue prezioso di Cristo. Ma non so se queste sono cose che non si sentono da nessuna parte. Siete stati comprati a caro prezzo. Ecco perché dobbiamo capire quanto è importante questo prezzo. Per questo motivo, tutto il resto è spazzatura di fronte alla conoscenza di Cristo. Ecco perché Paolo dice, di fronte a questa conoscenza, tutto il resto è spazzatura. Perché questa è la soluzione e la risposta all'esistenza. E conoscere il Dio vero, vivo e vero, vivente e vero, che dà una risposta definitiva all'uomo, che va oltre la vita e oltre la morte. Per questo motivo c'è scritto: nessuna cosa ci potranno separare dall'amore di Dio che è in Cristo, né morte né vita, né potestà, né malattia, nessuna cosa ci potrà separare dal suo amore. Ed è questa la forza del credente, non solo forza, ma la certezza e la sicurezza del credente. Cristo è la soluzione di ogni nostro problema. Quindi, culto, cosa significa culto? Significa adorare Dio, in spirito e verità. C'è scritto: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, quindi non con altro. Quindi se questo è vero, il Signore ha benedetto questo culto, ha benedetto l'ascolto di queste parole, che non vengono da un pazzo. Sì, sono pazzo, ma pazzo per Dio, per l'amore per Lui, perché Lui è il centro di ogni cosa, non io. Lui è la fonte della vita, non io. E senza di Lui questa vita non può essere. E c'è. Questa vita è per Lui, perché ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Ecco, allora che possiamo ancora aggiungere? Grazie, Signore, per averci fatto luce con la tua luce, lo Spirito di Cristo che ci ha promesso. Beh, dice, non siate tristi ai suoi discepoli, perché io me ne sto andando, ma vi manderò il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità, in tutta la verità. E questo lo senti dentro te stesso. Nel momento che hai creduto, Egli è la tua guida. Io sono solo un pastificio, sì e no, non si sa, ma Egli è la guida di ognuno di noi. Per quello dobbiamo avere fiducia assoluta. Noi non sappiamo, mamma, quante cose non sappiamo, anzi non sappiamo niente. È per questo che dobbiamo avere fede e fiducia in Lui che sa tutto.